uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, prestate attenzione a quello che sto per dirvi, perché sto per annunziarvi la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Nel Vangelo scritto da Matteo al capitolo 16 è scritto quanto segue. Leggerò dal capitolo 16, dal versetto 13 al versetto 17. È scritto: poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliol dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliol dell'Iddio vivente. E Gesù replicando gli disse: tu sei beato, o Simone, figliol di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dunque Gesù aveva compiuto già molti miracoli, molte guarigioni, molte liberazioni. A un certo punto volle domandare ai suoi discepoli che cosa diceva la gente di lui, chi la gente pensava che lui fosse. E la risposta fu chiara: alcuni pensavano che fosse Giovanni Battista, altri pensavano che fosse apparso Elia e quindi che Gesù fosse Elia, altri dicevano che Gesù era Geremia o uno degli antichi profeti risuscitato. Ma Gesù volle anche sapere chi i suoi discepoli pensavano, credevano, dicevano che lui era. E la risposta di Pietro fu molto chiara. Egli disse con ogni franchezza: tu sei il Cristo, il figliol dell'Iddio vivente. E in virtù di questa risposta, di questa dichiarazione di fede, Gesù proclamò Pietro beato. Certo, perché ciò che Pietro aveva detto non lo aveva detto, o comunque quello che Pietro pensava di Gesù, quello che lui credeva di Gesù, cioè che era il Cristo, non era qualcosa che veniva dalla carne e dal sangue, cioè non era la carne e il sangue che gli avevano rivelato ciò, ma ciò gli era stato rivelato dall'Iddio onnipotente, il creatore dei cieli e della terra. Dunque, chiunque crede che Gesù è il Cristo, il figliol dell'Iddio vivente, è beato assieme a Pietro e assieme ai discepoli antichi di Gesù. Ma che cosa significa che Gesù è il Cristo? Che cosa intende dire la Sacra Scrittura quando afferma che Gesù è il Cristo? Ora vi spiegherò brevemente che cosa significa. La parola Cristo deriva dal greco Christos, che significa unto. L'equivalente parola ebraica è Messia, che viene dall'ebraico Mashiach, che significa sempre unto. Quindi, quando si afferma che Gesù è il Cristo, si afferma che Gesù è l'unto, o l'unto di Dio. Forse a qualcuno questo linguaggio parrà un linguaggio strano, ma per capire ancora meglio quanto appena detto, voglio parlarvi di come appunto il Dio aveva predetto la venuta di un unto, o dell'unto, del suo unto, e che le predizioni che lui aveva fatto si sono adempiute in Gesù. Ecco dunque perché noi affermiamo che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio, perché tutte quelle predizioni che l'Iddio onnipotente, il solo vero Iddio, aveva fatto ancora prima che Gesù venisse sulla terra, e le aveva fatte mediante lo Spirito Santo per bocca dei suoi santi profeti, dico, tutte quelle predizioni si sono adempiute in Gesù di Nazareth, o hanno avuto il loro compimento in Gesù di Nazareth. Dunque Dio aveva predetto che avrebbe mandato un unto, o il suo unto. Aveva detto, aveva predetto che sarebbe nato da una vergine. Difatti, il profeta aveva detto con molta chiarezza: ecco la vergine, sarà incinta e partorirà un figliolo, al quale sarà posto nome Emanuele. Emanuele interpretato vuol dire Iddio con noi. E difatti Gesù nacque da una vergine, di nome Maria, che era di Nazareth, una cittadina nella Galilea di Israele, nella Galilea che era una delle regioni di Israele. Questa donna, appunto di nome Maria, era stata promessa sposa a Giuseppe, che era della famiglia, della casa di Davide, e prima che fossero venuti a stare insieme, ella si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, dopo che un angelo di Dio, un santo angelo di Dio, le era apparso e le aveva appunto predetto che lei avrebbe concepito e partorito un fanciullo, il figlio di Dio, al quale sarebbe stato posto nome Gesù. Dunque lei si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo quando era ancora fidanzata a Giuseppe. Dunque lei concepì nel suo seno questo fanciullo di nome Gesù senza conoscere uomo. Dunque va proclamato che Gesù non nacque come tutti gli altri uomini. Nacque da donna sì, ma non fu il frutto dell'accoppiamento di un uomo e di una donna. Ora, non solo era stato predetto da Dio che sarebbe nato da una vergine, ma anche che sarebbe nato a Betlemme. Betlemme era una cittadina nella Giudea, un'altra regione di Israele, ed era appunto, come ancora, chiamata la città di Davide. E Giuseppe e Maria si trovavano a Betlemme, dopo appunto che Maria era rimasta incinta e dopo che Giuseppe l'aveva presa in sposa, si trovavano a Betlemme perché erano andati là a farsi censire, perché era uscito un decreto da parte di Cesare Augusto, l'imperatore, che si doveva appunto fare questo censimento. Siccome che Giuseppe era della famiglia e casa di Davide, allora dovette andare a Betlemme a farsi registrare. Mentre si trovavano là, si compì il tempo per Maria di dare alla luce il suo figliolo. E quindi ella diede alla luce a Betlemme, diede alla luce Gesù. La predizione che Gesù, che il Messia, il Cristo, doveva nascere a Betlemme, il Dio l'aveva fatta tramite un profeta di nome Michea. Aveva detto: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. E dunque così fu. Gesù, il Cristo, nacque a Betlemme. I profeti avevano detto che sarebbe stato chiamato Nazareno, l'unto di Dio sarebbe stato chiamato Nazareno. E difatti Gesù è chiamato il Nazareno, o Gesù Nazareno, perché fu allevato nella città di Nazareth, una cittadina della Galilea. Dunque anche in questo si vede l'adempimento delle parole dei profeti. Ora, il nome appunto Cristo, che significa unto, fa chiaramente capire che egli doveva essere unto. E difatti, il Dio aveva predetto che egli sarebbe stato unto, cioè che il Dio avrebbe messo il suo spirito sopra di lui. Lo aveva detto, sì. Aveva detto, ecco, il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. E così avvenne. Gesù, quando raggiunse l'età di circa 30 anni, da Nazareth scese al Giordano, dove c'era un uomo che si chiamava Giovanni Battista, che battezzava. Giovanni Battista era il messaggero che Dio aveva mandato a preparare la via davanti al suo unto. E si recò al Giordano Gesù per essere battezzato da Giovanni il Battista o il battezzatore. E Giovanni battezzò Gesù. E appena che fu battezzato Gesù salì fuori dell'acqua. E i cieli s'apersero. E lo Spirito di Dio scese come una colomba e venne sopra Gesù. E venne anche una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Quella fu la voce di Dio Padre che attestò che Gesù era il suo figliolo. E difatti, che l'unto, cioè che il Cristo di Dio sarebbe stato il figliolo di Dio, era stato predetto dal profeta Isaia quando aveva detto nel suo libro: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Dunque Gesù era il figliuolo di Dio, che Dio aveva promesso di dare. Non solo di far nascere in questo mondo, ma anche di dare. Dunque Gesù fu unto di Spirito Santo immediatamente dopo che fu battezzato in acqua al Giordano. Lo Spirito Santo venne su di lui, fu unto di Spirito Santo e di potenza, e nella potenza dello Spirito Santo cominciò a predicare la buona notizia, cioè l'Evangelo, e l'annunziò ai poveri, come era stato detto, come era stato predetto, perché anche questa era stata una predizione dal profeta Isaia, uno dei profeti antichi di cui appunto il Dio si usò per parlare. Aveva detto il profeta: lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore. E Gesù, dopo che fu unto di Spirito Santo, cominciò a evangelizzare, a portare la buona notizia relativa al regno di Dio e al suo nome. Cominciò a predicare l'anno accettevole del Signore. Cominciò a esortare, a comandare alle moltitudini che cosa? Di ravvedersi e di credere nell'Evangelo. Dunque il suo fu un messaggio di ravvedimento. E questo era stato predetto e si è adempiuto in Gesù, anche questo. Avrebbe poi parlato in parabole, questo era stato predetto da un altro profeta, centinaia di anni prima che Gesù venisse in questo mondo. Anche questa predizione concerneva l'unto, infatti aveva detto il profeta per lo Spirito: aprirò in parabole la mia bocca e esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. E difatti Gesù parlò alle turbe in parabole, e senza parabole non diceva loro nulla, perché si dovevano adempiere queste parole. Poi in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. Dunque anche questa predizione che concerneva il Cristo si adempì in Gesù. Un'altra predizione che Dio aveva fatto tramite i suoi profeti fu questa: egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie. E queste parole si adempirono in Gesù, perché Gesù, dopo che fu unto di Spirito Santo, cominciò a guarire gli ammalati, ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E venivano moltitudini da tutte le parti di Israele, anche da fuori di Israele, a portargli ammalati, affinché lui li toccasse, affinché lui li guarisse. E spesso le moltitudini erano così numerose che si calpestavano gli uni gli altri. Erano veramente delle grandi moltitudini quelle che s'adunavano per sentire parlare Gesù e per toccarlo, per essere guariti, perché c'era una virtù che usciva da Gesù che guariva tutti. E naturalmente, in virtù di queste opere potenti che Gesù fece, per la potenza dello Spirito Santo, la sua fama si sparse. Si sparse per tutta Israele, per tutta la Siria. E dunque quella predizione che concerneva, appunto, quest'altra predizione che concerneva l'unto, si è adempiuta. Gesù guariva gli ammalati imponendo le mani su di loro, o talvolta semplicemente con la parola. E Gesù, oltre a guarire gli ammalati, cacciò i demoni, sì, liberò molti posseduti, cacciò fuori i demoni dal corpo di molte e molte persone. E oltre a cacciare i demoni, Gesù risuscitò pure i morti, risuscitò diversi morti, di cui uno, Lazzaro, era, quando lui lo risuscitò, da 4 giorni nel sepolcro, già puzzava, ma Gesù lo fece uscire dal sepolcro. Dunque, anche quest'altra predizione che concerneva il Cristo si è adempiuta in Gesù. Ma quantunque Gesù fece del bene, soltanto del bene, perché andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui e gli fu odiato. Ma tutto ciò avvenne affinché si adempisse un'altra predizione che era stata detta per lo Spirito, cioè quella che dice: mi hanno odiato senza cagione. Cioè, l'unto di Dio era stato predeterminato da Dio che, tra le altre cose, sarebbe stato odiato senza nessuna ragione, perché non c'era una ragione per odiare Gesù. Egli non aveva peccato, egli non commise torto ad alcuno. Nella sua bocca non fu trovata frode, non commise violenza, era proprio irreprensibile, tanto che un giorno disse ai suoi avversari: chi di voi mi convince di peccato? Chi? È chiaro che nessuno poteva convincere di peccato Gesù, perché Gesù era senza peccato. Dunque, affinché si adempisse quella parola scritta nella legge dei giudei: mi hanno odiato senza cagione, Gesù fu odiato, e come se fu odiato. E questo odio dei giudei fu manifestato nei suoi confronti in tante maniere, con insulti, ingiurie, calunnie. Dissero che era un peccatore, dissero che era uno che era amico dei pubblicani e dei peccatori, considerate. Dissero che era un mangione, un beone, lui che era temperato in ogni cosa. Dissero veramente tante cose malvagie contro Gesù. Dissero persino che cacciava i demoni per l'aiuto del diavolo, per l'aiuto di Satana. Veramente fu odiato senza ragione. Diverse volte cercarono di lapidarlo. Una volta in particolare cercarono di lapidarlo per bestemmia, perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. Lui lo era, ma i giudei accecati dalle tenebre rifiutavano di crederlo questo. Per loro era una bestemmia contro Dio dire di essere il figlio di Dio, e quindi cercarono persino di lapidarlo, ma la sua ora ancora non era venuta e quindi non poterono appunto fargli alcun male, non gli poterono mettere le mani addosso. In un'altra occasione è scritto che gli mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù dava fastidio, il suo messaggio turbava i ribelli, le sue opere mettevano paura sempre naturalmente ai ribelli. Dunque mandarono delle guardie per arrestarlo, ma queste guardie tornarono a mani vuote dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali vollero sapere perché non l'avete condotto. Gli fecero questa domanda, e le guardie risposero: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Persino quelle guardie che erano state mandate ad arrestare Gesù non si sentirono affatto di mettergli le mani addosso a quell'uomo, perché le parole che udirono dalla sua bocca erano parole che non avevano già mai udito da nessuno, e difatti nessun uomo ha mai parlato come Gesù. Quale parole di grazia aveva veramente sulle labbra? Quindi fu odiato senza ragione. Alcune volte si dovette persino nascondere, nel senso si dovette ritirare in certi luoghi, perché sapeva che in certi altri luoghi, se fosse andato, lo avrebbero subito preso. Dunque Gesù fu perseguitato dai giudei, fu perseguitato tra le altre cose perché guariva in giorno di sabato. Secondo la legge dei giudei il sabato era sacro e in esso bisognava astenersi da ogni lavoro. E Gesù osservò il sabato. Il fatto è che c'era la tradizione ebraica, quella che osservavano i religiosi, gli scribi e i farisei, che si erano tramandati appunto nel corso del tempo. Questa tradizione diceva che in giorno di sabato non si poteva nemmeno guarire, e dunque lo odiavano perché secondo loro trasgrediva il sabato, ma nel giorno di sabato era lecito fare del bene. Gesù assolutamente non violò il sabato, perché secondo la legge stessa in giorno di sabato era lecito fare del bene. Dunque fu odiato senza ragione. Anche questa scrittura fu adempiuta in Gesù. E naturalmente i capi sacerdoti, scribi e farisei deliberarono di arrestarlo, di prenderlo. Deliberarono di prenderlo, e per prenderlo si usarono appunto di uno dei suoi discepoli, di nome Giuda Iscariota. Giuda Iscariota era uno dei suoi discepoli che poi diventò il traditore. E anche questo tradimento era stato predetto da Dio ancora prima che il suo unto venisse. Lo aveva detto il Signore, aveva detto: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. E appunto Giuda Iscariota tradì Gesù e lo diede in mano dei capi sacerdoti, degli scribi, lo vendette. Poi provò rimorso. Sì, c'è scritto pure questo. Provò rimorso, ma si andò a impiccare. Si pentì. La Bibbia dice che dopo, quando Giuda Iscariota vide che Gesù era stato condannato, si pentì, riportò i soldi ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato tradendo il sangue innocente. Ma poco dopo si andò a impiccare. Dunque Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli affinché si adempisse pure quest'altra scrittura. E una volta una volta che tradito, una volta nelle mani dei capi sacerdoti, fu fatto comparire davanti al Sinedrio, il consiglio giudaico, e fu condannato a morte, come reo di morte, perché aveva dichiarato di essere il figliolo di Dio. Dopodiché fu portato a Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea. Ponzio Pilato, dietro le insistenti grida del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù, detto il Cristo, doveva essere flagellato e poi crocifisso. E tutto ciò avvenne, anche questo, affinché si adempissero delle scritture, affinché si adempisse la scrittura. Quale scrittura? Quella che dice: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Una scrittura che fa parte appunto delle scritture profetiche. E poi anche quest'altra scrittura che dice: mi hanno forato le mani e i piedi. Dunque Gesù, in Gesù si adempirono queste parole, perché egli fu crocifisso fuori di Gerusalemme, in un luogo chiamato Golgota, e fu crocifisso in mezzo a due ladroni, perché anche questo era stato predetto, infatti era stato detto, egli è stato annoverato fra i trasgressori, cioè tra i malfattori. Gli crocifisso uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Dunque Gesù, l'unto, morì per i nostri peccati, e questo era quello che era stato detto, e questo è quello che si adempì appunto in Gesù di Nazaret. Ma era stato anche predetto che l'unto sarebbe risuscitato, e difatti il profeta aveva detto questo: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E anche questa predizione che concerneva l'unto, in particolare la sua resurrezione, si adempì, perché tre giorni dopo la sua morte, dopo che Gesù spirò sulla croce, fu tirato giù dalla croce, fu posto in un sepolcro nuovo dove nessuno era stato posto, e là appunto rimase, ma non diciamo per sempre, perché il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dai morti, lo risuscitò dai morti e uscì dal sepolcro. Questa volta con un corpo glorioso, immortale, un corpo incorruttibile. Dunque, anche questa scrittura che concerneva il Cristo si è adempiuta in Gesù di Nazaret. E dopo essere risuscitato, Gesù apparve ai suoi discepoli. Per 40 giorni si fece vedere da loro con molte prove viventi, prove inconfutabili che attestavano che egli era veramente risuscitato dai morti. E con loro parlò delle cose relative al regno di Dio durante quei 40 giorni. Mangiò e bevve con loro durante quei 40 giorni. E alla fine di questi 40 giorni, affinché si adempisse un'altra scrittura che concerneva l'unto, il Cristo, Gesù fu elevato alla destra di Dio Padre. La scrittura che aveva predetto che il Cristo sarebbe stato assunto in cielo dopo la sua risurrezione è questa, che è scritta nei Salmi: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. E questo è quello che avvenne. Alla fine del 40° giorno, dopo la risurrezione di Gesù, Gesù era con i suoi discepoli. E mentre guardavano, Gesù fu elevato. Una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. Lo videro andare in cielo. E dov'è che è andato in cielo? Alla destra di Dio Padre. E là è tuttora, e là intercede, naturalmente circondato di gloria ed onore, alla destra di Dio Padre, e intercede per tutti coloro che hanno creduto in Lui e che quindi, avendo creduto in Lui, sono beati. Dunque, queste sono le scritture profetiche che concernono il Cristo e che si sono adempiute in Gesù di Nazaret. E tutte queste cose sono scritte, e tutte queste cose io ve le annuncio affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Non c'è scritto che queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù era una brava persona. Gesù era una brava persona, certamente. E nemmeno affinché crediate che egli era un profeta, uno dei tanti profeti, no. Affinché crediate che Gesù è il Cristo, l'unto di cui aveva parlato il Dio migliaia e migliaia di anni fa tramite i suoi profeti. E le cui parole poi si sono adempiute appunto in Gesù di Nazaret. Perché è solo credendo in Lui che si ottiene vita, perché Gesù è la vita, perché Gesù è venuto per dare la sua vita per noi, affinché noi avessimo vita, e vita in esuberanza, in abbondanza. E questa vita si può ottenere solo credendo che Lui è il Cristo di Dio. Lo ripeto, questa vita si può ricevere solo credendo che Gesù è il Cristo di Dio. Dunque questa vita è gratuita. È gratuita perché si ottiene per fede e per grazia. Non la si merita, non la si può guadagnare. Perché? Perché la si ottiene per grazia. Se per grazia non è più per opere. Dunque, la mia parola d'esortazione che vi rivolgo oggi è questa. Credete, credete che Gesù è il Cristo di Dio, il Figlio di Dio, affinché credendo in Lui abbiate vita nel suo nome. Vita? Perché vita? Perché siete morti. Siete morti nei vostri falli e nelle vostre trasgressioni. Voi non avete vita, siete dei morti. Ah, pensate di essere viventi, avete nome di vivere, certo, ma siete morti. Morti nei vostri peccati, perché vedete, siete schiavi del peccato e il salario del peccato è la morte. Ah, voi direte, ma io non sono un grande peccatore. Forse direi che non sei un grande peccatore, ma sempre un peccatore sei. E sempre morto sei, quindi. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno escluso. Quindi, ecco la ragione per cui avete bisogno di essere vivificati. E l'unica maniera per essere vivificati è questa. Credere che Gesù è il Cristo e quindi credere che Lui è l'unto che Dio aveva promesso tramite i suoi antichi profeti che doveva venire in questo mondo per morire sulla croce per i nostri peccati, per la remissione dei nostri peccati e per risuscitare il terzo giorno per la nostra giustificazione. Questo è di fondamentale importanza. Tu puoi avere sentito parlare di Gesù. È molto probabile che tu ne abbia sentito. Magari sei un cattolico romano, magari sei un testimone di Geova, magari sei un protestante, hai nome di protestante, e quindi sei un protestante, anche se non protesti, ma comunque sei un protestante. Ma sei morto nei tuoi peccati, non hai vita, perché sei nel peccato. E dunque, avere sentito parlare di Gesù Non è sufficiente, non è sufficiente. È una cosa buona sentire parlare di Gesù, ma per ricevere la vita bisogna credere che Gesù è il Cristo di Dio. Perché? Perché nel momento in cui si crede che Gesù è il Cristo, si crede automaticamente che Lui è colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, colui che ha sofferto, il giusto che ha sofferto per gli ingiusti, per condurci e per riconciliarci con Dio. Ecco, ecco perché è di fondamentale importanza che voi crediate che Gesù è il Cristo. Fino a che crederete semplicemente che Gesù era una brava persona, o magari che Gesù fu un martire, o magari che Gesù era semplicemente un profeta, voi non avrete vita, non avrete vita mediante il suo nome. Dovete credere che Gesù è il Cristo di Dio. Allora sì, vi sentirete rinascere, rinascere come quando sono rinato io. Vi sentirete veramente nella stessa maniera, rinati, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quando io ho creduto ciò, mi sentii proprio rinascere, diventare una persona nuova, con desideri nuovi, con una mente nuova, con un cuore nuovo, con uno spirito nuovo. In quel giorno, mediante la fede in Gesù Cristo, veramente ricevetti la vita mediante il suo nome glorioso. E da quel giorno quella vita è rimasta con me per la grazia di Dio e per la potenza di Dio. Un'esperienza indimenticabile, un'esperienza gloriosa, il giorno della mia rinascita, della mia seconda nascita, che appunto si verificò quando credetti che Gesù è il Cristo di Dio. Quel giorno diventai beato, felice. Quella felicità che avevo cercato invano nei piaceri del mondo, la sperimentai mediante la fede in Gesù Cristo. E credendo che Gesù è il Cristo, non solo si viene vivificati, perché appunto si riceve vita, ma si riceve la certezza della vita eterna. Si riceve la vita eterna. Per cui chiunque crede che Gesù è il Cristo ha la vita eterna. Gesù disse: chi crede in me ha vita eterna. Le sue parole vanno prese alla lettera. E cosa significa avere la vita eterna? Significa che chi crede che Gesù è il Cristo, quando muore, va immediatamente con la sua anima in cielo, in paradiso. Va a raggiungere il suo Signore. Perché Gesù disse: dove sono io, quivi sarà anche il mio servitore. Ecco dove va chi crede che Gesù è il Cristo, appunto, quando muore. Va in paradiso, non va in un purgatorio a espiare presunte pene o rimasugli di colpe. No, non va in nessun purgatorio, perché il purgatorio è un'invenzione dei preti, o meglio, dei papi, o meglio ancora, dei cosiddetti dottori della Chiesa o dei padri della Chiesa. No, non esiste nessun purgatorio, sappilo, cattolico romano che mi ascolti, ti stai illudendo. Chi crede che Gesù è il Cristo va immediatamente in paradiso, perché il sangue di Gesù Cristo lo ha lavato da tutti i suoi peccati e lo purifica del continuo da ogni peccato. Egli è certo, ha questa certezza in virtù della fede e in virtù della testimonianza dello Spirito Santo che è in lui. Dunque, vedi quali benefici si ottengono mediante la fede in Gesù Cristo. Ma ti avverto che se tu, dopo aver sentito appunto parlare di Gesù Cristo, ti ostini e rifiuti di credere che Gesù è il Cristo, non importa per quale ragione, non importa, se tu morirai appunto senza avere creduto che Gesù è il Cristo, ti assicuro che quando morirai andrai in un luogo di tormento che si chiama inferno, si trova nel cuore della terra ed è un luogo dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, perché in quel luogo c'è il fuoco. là vanno tutti gli increduli, in attesa poi del giorno del giudizio, quando sarai risuscitato, sì, ma in risurrezione di condanna. Comparirai davanti al trono di Dio, sarai giudicato secondo le tue opere, avrai la bocca chiusa e sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, e là sarai tormentato per l'eternità in mezzo ad atroci sofferenze. Dunque, ecco che cosa ti avverrà se tu rifiuterai di credere che Gesù è il Cristo. Non farti beffe di questo messaggio, questo è il messaggio che può darti la vita. Se tu ti farai beffe di questo messaggio, se tu lo rifiuterai, quelle parole che tu hai ascoltato ti condanneranno. Ti condanneranno, sarai perduto per sempre. Sarai perduto per sempre. Dunque, ti ho annunziato il Cristo di Dio. Ti ho annunziato che Gesù di Nazaret è il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Pentiti dei tuoi peccati, riconosciti un miserabile peccatore davanti al Signore, senza speranza, senza Dio. Riconoscilo davanti al Signore, umiliati davanti al Signore. Non ti umili davanti a un altro uomo, ti umili davanti al Signore dei Signori, il Creatore dei cieli e della terra. Riconosci i tuoi misfatti davanti al Signore, confessali a Lui e credi, credi con tutto il tuo cuore che Gesù è il Cristo di Dio, che in Lui si sono adempiute le scritture profetiche e che quindi Lui è morto, è stato trafitto a motivo appunto delle nostre trasgressioni ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Così facendo sarai riconciliato con Dio, otterrai vita e quando morirai andrai col Signore. Questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Accettala, accettala e sarai salvato.